alle 18:57, davanti ai posti di passaggio verso Berlino Ovest, cominciarono a raccogliersi i berlinesi dell'Est che volevano far uso subito di questo nuovo diritto. La situazione apparve confusa, ma si aprirono le sbarre. Per diversi giorni dominò un'atmosfera di festa popolare. Il muro non faceva più paura. Quella notte era caduto il muro di Berlino. Quest'anno si celebra il 20° anniversario di quell'evento che ha dato avvio al processo di riunificazione del continente europeo e che ha reso possibile lo storico processo di allargamento dell'Unione Europea, oggi composta da 27 paesi e da quasi 500 milioni di cittadini.
Il muro di Berlino aveva una singolarità, era solo un pezzetto, ma che tagliava il muro, una grande città, di quello che era la cortina di ferro. E la cortina di ferro era una cosa strana, perché non era fatta per tenere fuori la gente, con la protezione contro il cattivo Occidente, era fatta per tenere dentro la gente, per impedire che scappassero e venissero, come accadeva, che venissero in Occidente per stare a meno. In un certo senso la cortina di ferro era di per sé una ammissione di inferiorità. La cortina di ferro avviene perché l'Europa occidentale, l'Unione Europea, la Comunità Europea, come allora si diceva, sono un successo, mentre invece il sistema sovietico staliniano non lo è. Fino a che succede una cosa strana, che Gorbaciov, un signore che si chiamava Gorbaciov, va al potere e Gorbaciov si accorge di una cosa che sintetizza in una frase brevissima: così continuare non si può. Gorbaciov decide che l'Unione Sovietica non può più esporsi tenendo chiusi in prigione tutti i paesi dell'Europa dell'Est. E a questo punto tutti si allarmano, ma la situazione diventa sempre più tesa in questi paesi, perché si rendono conto che forse hanno la possibilità di scappare, di rompere la cortina di ferro, e il simbolo della cortina di ferro è Berlino. Perché Berlino spacca in due il muro, che era un'impressione straordinaria, perché dalla parte occidentale salivi su una scaletta, guardavi al di là, vedevi le guardie delle armate e vedevi uno spazio vuoto perché avevano buttato giù le case, quindi c'era uno spazio vuoto. A un bel momento succede che Gorbaciov va in visita a Berlino. Andando in visita a Berlino dà uno scrollone di fatto, tremendo al regime. Perché la gente gli lo accoglie come un liberatore. E poi succede che in un altro paese vicino, confinante che l'Ungheria, decidono di lasciar passare i tedeschi dell'Est che vogliono andare in Occidente attraverso l'Ungheria, e c'è la corsa delle Trabant, queste brutte vecchie macchinette che producevano, che attraverso l'Ungheria vengono in Occidente. Le ultime giornate sono molto tumultuose, turbate, malintesi al vertice della Germania dell'Est, fino a che cedono, rinunciano e dicono: va bene, passate pure. Il muro crolla perché perché l'Europa ha successo, perché la democratizzazione e l'unificazione dell'Europa ha avuto successo.
Sono giorni di grande fermento quelli che precedono la caduta del muro. Molte le difficoltà e le problematiche, ma altrettanto numerose le speranze in una Berlino ancora divisa. Sono i giorni della rivoluzione pacifica.
Nella mia infanzia era esplosa l'idea di poter viaggiare un giorno negli altri paesi dell'Ovest o andare in altri continenti. Cioè, per me l'Italia era una cosa che vedevo sui libri. Io in quel periodo facevo la maturità. Da settembre avevano iniziato le manifestazioni che si chiamavano manifestazioni di lunedì, che dove la gente dell'Est si riuniva per le strade la sera per manifestare la volontà di cambiare il paese. E io questa notizia non l'ho sentita nella radio dell'Est, che comunque non erano i canali che seguivo, e io l'ho sentita nell'Ovest, che hanno detto lì che in un punto del muro hanno aperto il muro per far passare tutta quella gente che si era riunita lì durante la serata, e tutto quello era nato proprio per un frainteso, perché ma per la mia generazione è cambiato tutto nel senso positivo, perché comunque all'improvviso uno aveva una marea di possibilità di quello che poteva fare nella vita. All'estero era così che chi ha fatto per esempio il liceo, dopo non poteva studiare quello che voleva, c'erano proprio delle, come si potrebbe dire, dei programmi dello Stato che hanno detto: noi abbiamo bisogno di chi studia economia, di chi studia ingegneria, e uno doveva un po' adeguarsi a queste esigenze. E invece, visto che è caduto il muro e io stavo facendo il liceo, avevo tutte le possibilità, cioè uno poteva scegliere l'università dove va, la materia che studia e poi anche di studiare all'estero. Tutti hanno preso la macchina e che un giorno sono andati in una città vicino alla tua, all'ovest. Invece il primo vero viaggio l'ho fatto in Egitto, che era a settembre, prima della riunificazione, che c'era ancora l'ambasciata della Germania dell'Est.
9 novembre 1989. Cade il muro di Berlino. Strategie politiche, accordi istituzionali e contestazioni popolari hanno contribuito al processo di unificazione.
Sono Paolo Soldini, nell'89 ero corrispondente, anzi prima inviato e poi corrispondente in Germania per quel dia all'unità. Il 4 novembre c'era stata una grandissima manifestazione a Berlino, più di 1 milione di persone in piazza, e si capiva che ormai gli avvenimenti non si potevano fermare. Però, ripeto, nessuno metteva nel conto ancora l'apertura del giornalista dell'ANSA, Riccardo Herman, che fu quello italiano che fece la famosa domanda alla corrispondente alla quale che Bocchi dette l'annuncio, il quale in un'intervista qualche tempo fa ha ammesso che c'erano stati dei contatti, e qualcuno aveva avvertito di fare quella domanda della sera perché le risposte sarebbero state interessanti. Quello che è certo è che Schabowski non si rese conto di Berlino, della portata di quello che stava dicendo, perché appena la notizia si diffuse, quando le televisioni occidentali dettero la notizia, i cittadini della RDT e più tardi anche i cittadini di Berlino Ovest cominciarono ad affluire verso il muro. Si creò una folla tale che a un certo punto divenne assolutamente non gestibile per le guardie di frontiera, che furono costrette a far passare le persone prima sempre chiedendo che mostrasse il passaporto, poi alla fine la pressione era tale che le persone passarono. Si calcola che nella prima notte, la notte del 9 di dicembre, almeno 75.000 berlinesi dell'est andarono a Berlino Ovest, e la grandissima parte, quando tutti tornarono dopo poche ore, visto che io la mattina dopo non c'è un lavoro, tornati con gli altri. In realtà quindi anche lui fu colto un po' di sorpresa da questo affluire della folla. Quindi io tornai in Berlino, scrissi il pezzo, poi seguendo gli eventi, diciamo, in televisione, cioè la televisione occidentale, che dava tutto in diretta, che distruggeva tutto, capii con i miei colleghi che in realtà gli assinetti stavano precipitando. Più tardi anche alla stazione della S-Bahn, cioè della metropolitana di superficie di Friedrichstrasse, e lì assistetti a una specie di piccolo trionfo di Riccardo Herman, il giornalista dell'ANSA, che fu riconosciuto, quelli che hanno visto la conferenza stampa in diretta, quindi preso in braccio, stato abbracciato, è stato un momento molto, molto bello, molto commovente.
La Germania è unificata, le frontiere sono aperte, gli anni 90 si aprono con molte opportunità ed occasioni per milioni di giovani europei.
Mi chiamo Ingrid Jumar, vengo dall'Ungheria, dove sono nata 32 anni fa. Prima degli anni 80 c'era una divisione molto più stretta tra l'Europa dell'Ovest e dell'Est. C'era non solo il muro, ma sui confini c'era il cosiddetto cortina di ferro, che ha diviso tutta l'Europa, come il muro di Berlino ha diviso in due parti la città. Non si poteva andare perché non avevano neanche i mezzi per quello criminale, non avevano neanche un passaporto che era valido per andare neanche per esempio ad Austria, che è vicino a noi. Tutto questo ha cambiato in questo cambiare nell'88-89 e alla fine nell'89 hanno aperto a settembre finalmente la confine tra Ungheria e Austria. Sono riuscita a iniziare a studiare, a imparare italiano al liceo proprio perché ha cambiato il sistema politico e non dipendevamo più dall'Unione Sovietica e non era più obbligatorio a imparare il russo a scuola, ma anche l'opportunità di fare lo il servizio volontario europeo in Italia. Senza tutti questi cambiamenti questo non fosse successo. E così è stato un periodo molto importante per tutti noi, pieno di cose, pieno di eventi storici che poi alla fine hanno cambiato le nostre vite.